In principio tutto regnava sotto il segno del caos. Il mondo era bianco e nero. Forme e suoni vivevano indistinti, senza potersi riconoscere. Bianco e nero litigavano ad ogni occasione. Nero, prepotente e forte, cercava a tutti i costi di catturare Bianco e di primeggiare. Bianco, timido e sincero, non poteva fare a meno di ribellarsi e fuggire. Rumori e suoni stavano sempre sul piede di guerra. Competitivi e ostinati, discutevano della loro natura. I rumori, invadenti e chiassosi, si divertivano a disturbare chiunque, a svegliare i gatti e a spaventare gli uccelli. I suoni, sofisticati e sensibili, erano degli artisti, giocavano con la natura per emularne la bellezza. Non esistevano sfumature, non esistevano mezzi toni né ombre. C'erano piano e forte, piccolo e grande, sinistra e destra, sotto e sopra, brutto e bello, buono e cattivo, felice e triste, dentro e fuori, vicino e lontano. La prima notte del tempo fu buia e tempestosa. Forme, suoni e rumori si svegliarono di soprassalto e tutti si abbracciarono. Non potevano vedersi, non riuscivano a sentirsi, non c'era modo per capirsi. La pioggia scendeva fitta e fragorosa. Fulmini e saette si rincorrevano per far tremare il mondo. Il vento soffiava e scuoteva le chiome degli alberi. Era tutto un trepidare di emozioni sconosciute che nessuno aveva mai provato. Timore, speranza, rabbia, sorpresa, gioia e confusione. E fu così fino a che non arrivò l'alba. Mentre il rosso irradiava la terra intera, caddero le ultime 7 goccioline di pioggia. Cadevano e la luce del sole le attraversava, illuminandole ciascuna di un colore diverso. Le dipingeva di luce nello stesso tempo in cui si posavano sul prato, ciascuna di esse emetteva il proprio suono. Si unirono in un fascio luminoso e variopinto, uno spettro di luce che si alzava nel cielo, intonando le note della prima musica del mondo. La prima, con una rossa chioma, era il Do. La seconda, di arancio come l'aurora gioconda, era il Re. La terza, che come il giallo del sole ha la sua forza, era il Mi. La quarta, verde come ogni nuova scoperta, era il Fa. La quinta, dell'indaco del cielo dipinta, era il Sol. La sesta, che con il cobalto del cielo si desta, era il La. La settima, dal profumo di lavanda marittima, era il Si. In un giorno d'estate, il sole aprì le sue braccia dorate. Il cielo indossò un azzurro sereno. Le 7 note lasciarono l'arcobaleno. Volando, creavano forme sonore. Il gioco più bello era l'abbina colore. Leggere, cadevano come ali danzanti. di piume e di sogni le loro voci narranti. Il mondo era finalmente tutto variopinto. Ogni cosa aveva un proprio colore. Colori, suoni, forme ed emozioni si incontrarono per la prima volta e decisero di giocare tutti insieme per provare a creare infinite combinazioni di fantasia. Una mattina di giugno, il signor Tempo, svegliato dalle onde del mare che si rotolavano sulla sabbia ad un ripetitivo quattro quarti, fece per la prima volta la sua comparsa. Tutti capirono quanto fosse importante e tutti impararono a rispettarlo. Tempo divenne molto presto il migliore amico di Ordine. Un giovane uomo sempre ben vestito, scarpe in pandan con la cravatta e i capelli a posto. Puntualità, una signora molto affidabile, capace di mantenere ogni promessa, anche quelle più strane e impossibili. Routine, un'elegante donna francese, famosa per la sua passione di ripetere le stesse cose, allo stesso modo, ogni giorno. Ma Tempo aveva imparato ad accettare anche gli altri, come quel furfante d'imprevisto, un giovane che si divertiva a fare sempre sorprese a tutti. E casualità. Una ragazza bizzarra e creativa che combinava intrecci e circostanze improbabili. Quando quel giorno Tempo iniziò a contare, le note sentirono la sua voce ammaliante che le chiamava e le invitava a mettersi in fila. Le dispose sul filo dell'equilibrio e le fece danzare con il prezioso aiuto del suo allievo, Ritmo. Ritmo era un tipo simpatico e molto dinamico, che non stava fermo neppure durante il sonno. La sua passione erano i numeri e si divertiva come un matto a moltiplicarli e a dividerli. Sin da bambino Ritmo era un genio della matematica e giocando con i numeri un giorno conobbe Melodia, una bambina davvero particolare, che amava la poesia e l'arte come la sorella Armonia, una vera bimba prodigio. Fu sua l'idea di metter su un'impresa senza precedenti, un vero capolavoro. Ascoltate. Andò così. Decisero che il destino delle note da quel momento sarebbe stato nelle loro mani. E dunque, Ritmo divenne un esperto a contare le fantasie del signor Tempo. Le contava in quattro quarti, in tre quarti, in cinque ottavi. Armonia, una specialista di combinazioni di note in verticale. Melodia, invece, una perfezionista delle disposizioni in orizzontale. Divenne questa la loro ragione di vita, la loro passione, la loro luce e la loro ombra. Per l'impresa musicale si comincia dalle scale, che le note canterine vogliono vivere vicine. L'importante è costruire una casa da abitare, dove possano giocare oltre a scrivere e suonare. Un palazzo a cinque piani, Biancaneve e i sette nani. Oh, perbacco, è un'altra storia. Che scherzetti la memoria! Una casa familiare con terrazzo a vista mare, grande, bella come Giove. Un pianeta o un'astronave? Un palazzo assai ospitale con interni da reale. Ogni piano ha quattro stanze, ma infinite le capienze. Sembra quasi un anagramma, questa casa pentagramma. In non molto tempo, l'impresa musicale è diventata una città sconfinata e piena di meraviglie da guardare e da toccare, ma soprattutto da cantare, da suonare e da ascoltare. Le note sono molto felici di vivere nella loro casa, una casa davvero speciale. È molto grande, ha 5 piani, e ogni piano ha 4 stanze, anche se grazie alla magia della musica che abbraccia l'infinito, la capienza non è misurabile. Non ci si annoia mai a stare tutti insieme. Si studia, si canta e si suonano tutti gli strumenti. Le note salgono e scendono le scale andando da un piano all'altro. La famiglia musicale è molto unita. Tutti collaborano all'impresa e il risultato è davvero sorprendente. Oggi hanno scoperto che ciascuna di loro ha una voce unica, diversa dalle altre, e spesso fanno a gara chi sale più in alto. Se ne sentono delle belle. Ma veniamo alle presentazioni. Ecco a voi Mamma Do, la nota tonica. Molto autorevole e saggia, sa sempre cosa fare e dove andare. Conosce ogni cosa della musica e tutti le chiedono preziosi consigli. Il suo colore è il rosso, simbolo di forza e coraggio. Il suo posto è qui nel sottoscala. Le piace stare al fresco per mantenere giovane e tonica la sua pelle. Ed ecco Papà Sol, la nota dominante. Il suo colore è l'azzurro, dinamico e intraprendente. Lui è sempre attivo, esce spesso per andare al lavoro, ma non vede l'ora di tornare da Mamma Do. Ed è lui che ha in mano le chiavi di casa. Il suo strumento preferito è il violino. La sua stanza si trova qui, tra il primo e il secondo piano. Mi è la primogenita, intellettuale e poetica. Il suo colore è il giallo, simbolo di felicità e intelligenza. Preferisce i piani bassi, ma spesso sale in alto. Lo sa fare bene. La sua stanza si trova tra il piano terra e il primo piano. Lui è re. Il suo colore è l'arancione, come la creatività e l'energia. La sua stanza si trova qui. Lui è molto attaccato a Mamma Do. Fa è un tipo bizzarro e sognatore. Il suo colore è il verde, simbolo della natura e dell'armonia. Il suo posto è qui, al primo piano. Ed ecco La, la nota del diapason. Lei è una nota molto socievole, le piace accordare tutti gli strumenti e tutti si fidano del suo orecchio musicale per l'intonazione. Il suo colore è il blu, simbolo di equilibrio e precisione. La sua voce, da soprano leggero, dipinge ogni ambiente di luce. La sua stanza si trova al secondo piano. Sì, è la più piccola della famiglia, detta anche la sensibile. Adora stare ai piani alti dove può sentirsi baciata dalla luce del sole. Le piace guardare le stelle, cantare insieme alle cicale e parlare con gli uccelli immaginando di volare. Il suo colore è il viola, simbolo di sensibilità e istinto. La sua voce è talmente acuta che può arrivare a toccare il cielo, un vero soprano lirico. La casa Pentagramma è ubicata nella zona marina della metropoli. Musica è una città dall'immenso fascino. Richiama turisti da tutto il mondo e tutti parlano di lei, della sua bellezza che ha il potere di far sorridere e piangere, di far cantare e ballare, di far sognare e battere il cuore. Music City, come dicono gli inglesi, o Musikstadt per i tedeschi. Cidade maravilhosa da musica per i brasiliani. Qui c'è posto per ogni strumento musicale, per tutti i musicisti, per qualsiasi iniziativa che possa far cantare e danzare, per crome, silenzi, pause, opere brevi e infinite. Si suona e si canta da mattina a sera. E tempo è diventato il primo cittadino. Lui amministra l'organizzazione generale, si occupa della politica delle composizioni, della burocrazia degli spartiti, delle regole per gli strumenti e della normativa per i musicisti. I suoi assessori, i suoi aiutanti, sono ritmo, melodia e armonia. Le strade della città sono strade pentagramma e i segnali stradali vengono rispettati da tutti, altrimenti, anziché produrre suono, si produrrebbe rumore e questo non piacerebbe a nessuno. Suono è la legge di questa città. Tutti fanno la loro parte per mantenere il suono pulito e piacevole all'ascolto. Ciascun cittadino si prende cura della bellezza del suono di musica e tutti cercano sempre l'intonazione perfetta. Nel centro storico della città ci sono le strade pentagramma più antiche, quelle create tanto tempo fa, quando musica è nata. Le strade sono dedicate ai compositori più importanti e ogni strada, quando viene percorsa dalle note, porta nella sua musica quella scritta sullo spartito della stessa strada. Via Bach porta ai concerti brandeburghesi, passando dall'aria sulla quarta corda. Via Mozart porta al flauto magico, partendo dalle nozze di Figaro. E così via Chopin, via Strauss, via Ravel. La città è strutturata ad anelli concentrici. Man mano che ci si allontana dal centro storico, si va verso i quartieri più moderni, quelli dedicati alla musica più moderna e contemporanea. E come in ogni grande città, vi è un centro residenziale, dove abitano tutti gli strumenti musicali, e una zona industriale, il quartiere più periferico, dove si lavora. Qui si trovano tutte le sale da concerto, i teatri, l'auditorium e il palazzo del suono. Oggi è domenica e mamma Do ha promesso a tutta la famiglia di fare una passeggiata in città. Sono le 10 del mattino, c'è un sole caldo con i riccioli d'oro, il cielo è limpido come l'acqua del mare e l'aria è dolce e profumata. «Non ci resta che uscire», dice mamma Do. Così, dopo aver fatto una bella colazione, tutti si preparano. Miche, molto vanitosa, cerca nel suo guardaroba l'abito più alla moda. Fa decide di portare con sé anche un aquilone e Re indossa i suoi nuovi occhiali da sole. La è sempre pronta a ricordare a tutti di spegnere le luci e di chiudere le finestre. Invece sì, vorrebbe restare ancora un po' a giocare. Papà Do deve prometterle di andare a prendere un gelato per farla uscire dalla stanza. E intanto è già passata un'ora. Si deve far presto, perché per il pranzo arriveranno degli ospiti speciali. «Su!» dice mamma Do. «Sbrigatevi, è tardi! Abbiamo appuntamento con Melodia in via Johann Sebastian Bach alle 11:30. Giusto il tempo di fare una toccata e fuga in città». Dopo una breve passeggiata raggiungono la fermata del tram che attraversa la zona nord della città e poi si addentra nel centro storico, diretto a via Johann Sebastian Bach. «Eccoci arrivati», dice Papà Sol alzando la sua chiave e prendendo per mano là inizia a scendere dal tram. Tutti gli altri li seguono per la scala. La e Papà Sol fanno su e giù per i gradini e poi scendono anche gli altri. ed ecco Melodia, bella come mai, ad attenderli a braccia aperte. Dopo aver toccato piede a terra, tutti si radunano attorno a lei, perché ha preparato un bellissimo gioco, il gioco della toccata e fuga. Questo gioco consiste nel fare domanda e risposta con degli indovinelli e stare sempre in movimento rincorrendosi e fuggendo per non farsi prendere dall'altro. Una volta ciascuno si fa una domanda a tutti gli altri e chi indovina deve riuscire a toccare l'altro senza però farsi prendere. La strategia sta nel farlo senza che l'altro se ne accorga. Hanno giocato tutti intensamente e il gioco è stato pieno di divertimenti dall'inizio alla fine. Se ne sono sentite e viste delle belle. Ma adesso è arrivata l'ora di tornare a casa per il pranzo della domenica. Gli invitati di oggi sono zio Lento e zia Grave, con i cuginetti Adagio, Allegretto, Vivace e Moderato. E così di nuovo tutti in fila verso la fermata del bus. I menù di Mamma Do sono sempre molto ricercati, ma quello della domenica ha qualcosa di speciale. Due portate per ogni piatto e tanti dolci. Le note hanno già l'acquolina in bocca al pensiero di mangiare ciò che Mamma Do ha preparato loro. Arrivati a casa, si precipitano tutti in cucina. Re si occupa delle posate, Mi della tovaglia da tavola. Fa pensa a piatti e bicchieri. Nel frattempo la è in giardino a raccogliere dei fiori musicali da mettere a tavola. Rose, dalie, tulipani e margherite gialle. Gli ospiti tardano ad arrivare. Si sa, devono stare tutti al passo di zia Grave, che cammina come una lumaca stanca anche quando ha fretta. Ragion per cui anche un piccolo contrattempo può portarla immediatamente fuori tempo e incidere sui suoi impegni. Zio Lento cerca di farle accelerare il passo, ma anche lui non è di certo un fulmine e quindi succede sempre che Moderato, Allegretto e Vivace se ne vanno per conto loro senza aspettarli. Vivace bussa per prima alla porta di casa Pentagramma. Apre là, con in mano il mazzo di fiori appena raccolti, e si stringono in un abbraccio gioioso e pieno di energia. Ecco subito dopo arrivare Allegretto. Lui è sempre felice e sorridente, capace di creare ovunque vada un'atmosfera allegra e piacevole. Moderato ama le mezze misure e disprezza gli eccessi. È anche molto paziente e diplomatico. Così con calma aspetta zia Grave e zio Lento davanti al cancello di casa. È tutto pronto per il pranzo. Mamma Do manda tutti a lavare le mani prima di sedersi a tavola. I piatti hanno un aspetto davvero invitante e dei profumi sublimi. Il pranzo è buonissimo e tutti mangiano con grande appetito dal primo al dolce. Subito dopo il caffè, Papà Sol si mette al pianoforte e invita tutti a prendere uno strumento nella stanza degli strumenti. Oggi ha voglia di fare jazz e chiede a tutti di improvvisare sulle note di Rhapsody in Blue di George Gershwin. Oggi la si è svegliata presto e di ottimo umore. Ha il sorriso stampato sulle labbra e continua a pensare al sogno che ha fatto durante la notte. Quel sogno aveva dell'incredibile. Ma si sa, tutti i sogni sono incredibili. Nel sogno, sì, a seguito di una serie di scherzi che i folletti bemolli avevano deciso di farle, era diventata furibonda. tanto da gonfiarsi come una piccola mongolfiera e riuscire a volare nel cielo alto insieme agli uccelli. E allora là decide di lasciarsi ispirare dal suo sogno per mettere in scena un simpatico scherzo per la sorellina Si. Lei è la piccola di casa e sebbene sia molto sveglia e astuta, è altrettanto irascibile e permalosa. Per questa ragione è così divertente prenderla in giro ogni tanto. Ed ecco che là in scena la sua farsa. Alle 7 del mattino si è in piedi e pronta per fare la sua golosa colazione con la deliziosa torta di mamma Do. Ma è troppo tardi, perché quella mattacchiona di là ha pensato bene di dar spazio alla sua idea birichina. È scesa in cucina prima che tutti gli altri si alzassero e si è diretta verso il frigorifero per prendere la torta ai lamponi e portarla velocemente in mansarda, dove l'ha nascosta agli occhi degli altri. Quando sono tutti in piedi, là, con un'espressione attonita, fa finta di essere stupita per aver appena appreso involontariamente dalla vicina di casa, Petronilla, durante una conversazione a voce alta con l'altra vicina di casa, Leonida, che durante la notte un gruppo di ladruncoli bemolli, golosissimi, avrebbe deciso di saccheggiare tutte le case del quartiere, portando via soltanto dolci freschi e buoni. Ed è così, fare un balzo e correre immediatamente verso il frigo per controllare se la sua torta ai lamponi è ancora lì, dove mamma Do l'ha messa ieri sera. Non appena si scopre che in frigo la sua torta non c'è più, scoppia in lacrime e inizia a strillare disperatamente. Dov'è la mia torta? I bemolli ladri di dolci l'hanno portata via. Nel mentre la ride sotto i baffi e prima che Mi, Re e Fa si preoccupino inutilmente, li riunisce in salotto per raccontargli della burla organizzata per prendere in giro la sorellina. E così, mentre si continua nel suo inesauribile piagnisteo, tutti scoppiano in una risata fragorosa che Papà Sol sa bene come interpretare.
«Qui gatta ci cova!» esclama Papà Sol. «Sento odor di burla! Chi è l'artefice di questa messa in scena?»
Tutti continuano a ridere a crepapelle e Mamma Sol ha capito bene di cosa si tratta. «Allora, mattacchioni, tirate fuori la torta di sì! Avanti!» A questo punto, la capisce che non è il caso di tirarla per le lunghe. Sì, ha avuto una reazione un tantino inaspettata e lo scherzo fatto le sta generando un capriccio enorme. Infatti, si inizia ad urlare sempre più forte, pretendendo che qualcuno vada subito in pasticceria a comprarle una torta ai lamponi, proprio come quella che mamma Dole aveva fatto.
«Voglio subito un'altra torta ai lamponi! Voglio la mia torta ai lamponi! Se non avrò la mia torta ai lamponi entro 10 minuti, oggi non andrò a scuola!»
Là si precipita in mansarda per prendere la torta e riportarla in frigo, mentre tutti cercano invano di consolare Si in preda allo sconforto, dicendole che è solo uno scherzo. Ma Si sembra non credere alle parole dei suoi fratelli e continua a urlare.
«Voglio una torta ai lamponi! Voglio tante torte ai lamponi! Voglio 10 torte ai lamponi!»
Quando la invita la sorellina a chiudere gli occhi, promettendole che al suo 3 sarebbe ricomparsa la torta ai lamponi fatta da mamma Do, tutti sperano che si la smetta di fare tutti quei capricci assordanti. Oltre ogni aspettativa, si smette di piagnucolare. Appena apre gli occhi, trova la sua torta sul tavolo e come un razzo si tuffa a bocca aperta su di essa. Non per mangiarla, ma per divorarla.
Scansatevi tutti! Questa è mia e di nessun altro!
I capricci di Sì sembrano terminare non appena affonda la sua faccia nella morbida panna montata, dove scompaiono, in men che non si dica, il broncio e tutte le lacrime. Oggi c'è la gita di classe. Sono mesi che tutte le note aspettano questo giorno. Sveglia alle 7 come sempre. Colazione con latte melodico e biscotti armonici per una bella carica di energia. E poi tutti a prepararsi. Mamma Do fa il giro delle stanze, ma sono già tutti pronti. Non vedono l'ora di uscire. Il programma promette una giornata entusiasmante. Viaggio in nave per far visita alle due famose isole di musica, classica e jazz. Partenza alle 8:30 dal porto della città. Alle 8 sono tutti davanti alla porta per uscire di casa. Durante il tragitto verso la scuola, Papà Sol e Mamma Do fanno alcune raccomandazioni importanti. Non alzate la voce se non quando è necessario. Non correte troppo per le scale. State sempre attenti alla tonalità prima di iniziare a suonare e a cantare. Siate intonati, siate leggiadri e precisi. Non litigate. Cercate di andare sempre d'accordo con tutte le altre notine. Create un clima armonico. E vedrete che anche gli altri si comporteranno bene con voi. Mamma Do è molto saggia e prudente. Sa infondere tranquillità e sicurezza nei figli e le note si fidano molto di lei. Arrivati davanti alla scuola, Papà Sol fa scendere tutti dalla macchina e accompagnandoli al cancello ricorda che l'appuntamento per il rientro è sempre allo stesso posto. Corrono tutte verso la maestra Josephine che, davanti all'ingresso della scuola, attende tutte le note per formare la fila e partire con lo scuolabus verso il porto. Oggi ci sono proprio tutti, la classe è al completo. La maestra distribuisce a ciascuno il cappello giallo e la sacchetta con il pranzo e poi via, tutti in marcia per la partenza. Arrivati al porto trovano la nave ad attenderli. È molto grande e ha tante finestre rotonde. Inoltre ha una sirena che fa un suono molto forte. Sembra quasi il verso di un elefante, anzi di una mucca. Le note sono tutte molto curiose di salire a bordo e avrebbero voglia di correre per entrare il prima possibile. Ma la maestra è molto vigile e li tiene in riga. Devono rispettare le regole, come sempre. A scuola funziona così. Non appena partiti, Fa e Re iniziano a bisticciare perché senza accorgersene si sono scambiati la giacca e le loro taglie sono completamente diverse. Infatti la giacca di Re è troppo stretta per Fa. E viceversa, Re nella giacca di Fa può nascondersi da capo a piedi. Dopo un po' iniziano a scorgere da lontano la prima isola e fanno notare alle altre note la sua forma. Sembra quasi un cuore. Si tratta di classica. Intanto le onde del mare, leggere e morbide, creano una meravigliosa danza di acqua che culla tutti al ritmo di un valzer viennese. Dal balcone si vedono i pesci musicali. Sono bellissimi. Sembrano petali di fiori variopinti e giocosi. Anche i pesci sono intonati, come tutte le note di musica, e suonano insieme. Sono una grande orchestra. Ed ecco che, arrivati in prossimità dell'isola, la maestra Josephine invita tutte le note a far silenzio e ad ascoltare attentamente. Perché sta per iniziare il concerto mattutino dell'Orchestra Sinfonica dei Pesci. Infatti, ecco arrivare il direttore Squalo Bianco, che con grande maestria si erge su uno scoglio tondeggiante e con un gesto d'attacco dà il via al concerto. Ci sono i delfini ai violini, le razze alle viole, i pesce spada ai violoncelli, l'orca al contrabbasso, la piovra all'arpa, i pesci tropicali e le stelle alle percussioni, i cavallucci marini ai fiati. Il coro delle sirene incanta tutti e a un certo punto ecco arrivare le meduse, luminose e danzanti, ad aprire la coreografia che accompagna la musica con uno spettacolo di danza. Le note respirano a bocca aperta la brezza marina e il vento vola sulle loro teste. La musica sale dal mare per avvolgerle tutte in un abbraccio armonico. I gabbiani passano a far loro un saluto, si posano sulla balconata e osservano assorti lo spettacolo. La musica accompagna la nave verso l'isola. I pesci salutano le note e chiudono il loro meraviglioso concerto, mentre le meduse ballerine completano la coreografia di luci e danza. La nave attracca ed ecco che si scende. Ad attenderli al porto di Classica c'è Giutilla, la guida turistica, che inizia a dare le prime indicazioni perché tutti si organizzino in fila, per poi poter partire all'esplorazione dell'isola più antica dell'arcipelago musicale. Classica, infatti, è la prima isola del Mar Melos. Le sue origini risalgono all'antichità, anche se solo nel 600, con la musica barocca, arrivarono i primi abitanti che iniziarono a comporre e scrissero musica meravigliosa. Giutilla racconta alle notine che Classica è la terra di Bach, Beethoven, Paganini, di Mozart, di Tchaikovsky, Vivaldi, Handel, Puccini, Mendelssohn, Verdi, Chopin, Brahms, Dvorak, Stravinsky, Mahler, Schubert, Ravel, Debussy e tanti altri compositori famosi. Le note sono molto curiose di ascoltare le storie di questi famosi musicisti e tutti alzano la mano per fare una domanda. Mi chiede: perché questi compositori hanno scritto così tanta musica? La guida risponde: ciascuno di essi ha scritto musica per raccontare qualcosa, come in un libro, che anziché usare le parole, si serve delle note e attraverso la musica narra storie fantastiche o reali, che nel tempo tutti possono leggere o suonare. Camille Saint-Saëns ha scritto Il carnevale degli animali per raccontare elefanti, pesci, galli e galline, canguri, cigni e tartarughe che sfilano uno dietro l'altro. Gioachino Rossini ha scritto La gazza ladra, in cui l'animale ruba alcune posate e la colpa ricade sulla bella Ninetta, innamorata di Giannetto, che viene addirittura condannata a morte per il furto. Wolfgang Amadeus Mozart, nei Il flauto magico, racconta la storia del principe Tamino che deve liberare Pamina, figlia della regina della notte, perché prigioniera di Sarastro. In questa impresa si serve di uno strumento magico, un flauto che con il suo suono lo proteggerà da ogni pericolo. Sergei Prokofiev scrisse Pierino e il lupo, e ve ne sono tanti altri. La permanenza su questa isola termina con la visita al Museo degli Strumenti Musicali, dove si possono vedere, provare e ascoltare tutti gli strumenti del mondo. Le note rimangono incantate. Re non aveva mai visto un oboe prima d'ora. E Mi, davanti al contrabbasso, manifesta una gran voglia di correre sulle sue lunghe corde. Ma è arrivato il momento di tornare sulla nave per raggiungere Isola Jazz. Si tratta di un'isola moderna, nata da poco più di un secolo. La sua storia è davvero molto affascinante e tutte le note restano a bocca aperta per ascoltare la maestra Domitilla che, per spiegarne le origini, narra racconti di colori, di amicizia, di fantasia e giochi musicali. Non molto tempo fa, agli inizi del Novecento, l'isola era abitata da un piccolo gruppo di note e giocherellone provenienti da tante parti del mondo, che decisero di trasferirsi qui per poter suonare in un modo tutto nuovo, un modo che nessuno ancora conosceva, ma che avrebbe cambiato in poco tempo la storia della musica. Approfittarono del silenzio di questa isola ancora inesplorata e vi si stabilirono, iniziando giorno dopo giorno a suonare in modo libero e creativo, con l'obiettivo di inventare la loro musica nello stesso momento in cui suonavano, senza scriverla. Ogni giorno si incontravano sulla spiaggia per costruire le loro abitazioni, fatte con colonne di legno e foglie di palma e di cocco intrecciate, e mentre costruivano, inventavano canti ai quali ciascuno aggiungeva qualcosa di volta in volta, canti che cambiavano ogni giorno, a seconda di quello che ognuna di loro voleva dire. In breve tempo si diffuse la notizia che su questa isola le note vivevano in un modo davvero singolare, giocando e inventando continuamente nuovi modi di stare insieme e di suonare, senza mai annoiarsi, perché niente era scontato in ciò che facevano e niente era uguale a se stesso. Insomma, una vera e propria filosofia di vita questa musica. Improvvisare, improvvisare, improvvisare. Questo era l'importante. La ricetta della felicità è anche la loro religione, non solo una legge musicale. Iniziarono così ad arrivare i musicisti e ciascuno portò il proprio strumento. Era loro abitudine incontrarsi sempre nello stesso posto per suonare ininterrottamente. Un pianoforte, un contrabbasso, una tromba, una batteria, una chitarra e un microfono per chiunque volesse salire su un palco e unirsi agli altri in una jam session. Così dicevano. Ed ecco che nacque il Cotton Club, un locale speciale, dal quale si sentiva uscire una musica che alcuni definivano strana, altri inascoltabile, altri ancora disordinata, strampalata, buffa, incomprensibile, difficile, caotica. Ma una sera qualcuno, passando di lì, si fermò davanti alla porta ad ascoltare e, attratto da quel modo di suonare pieno di groove e di swing, iniziò a dire a tutti i passanti: «Ehi amici, questo è jazz!» Non si è mai scoperta l'identità di questa persona, ma da quella sera tutti riuscirono a identificare questa musica con uno strano nome che nessuno sa cosa voglia dire. Jazz! Ecco a voi Luis che insieme ad Ella crea fantastici giochi di note, e poi Charlie col suo sassofono magico, un vero prestigiatore, in grado di moltiplicare le note e farne degli acrobati circensi. E ancora Miles, Thelonious, Duke, Billy, Benny, Carmen, Ray, Dizzy, George e tanti altri che sono nati qui e sin da bambini hanno imparato a giocare con il jazz. La loro specialità? Suonare fuori dalle righe, ma non per questo senza regole. Nel jazz le note fanno dei giri imprevedibili e sempre diversi. Si perdono spesso durante il cammino, ma sanno perfettamente come ritrovare la strada. I musicisti jazz sono uno stormo di uccelli canterini. Volano tutti insieme suonando, e suonando raccontano tante storie inventate sul momento, e si fanno domande e risposte reciprocamente, senza sapere dove la loro storia andrà a finire. Tutto questo senza dire una parola, perché ci sono le note che scarabocchiano sul foglio bianco della musica, e il finale è sempre una sorpresa.